Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina continueremo la nostra serie che abbiamo iniziato la scorsa Domenica del Signore, discutendo il movimento carismatico attuale. Mi ha interessato la risposta alla nostra discussione nelle ultime due settimane relativa al 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi e poi al nostro messaggio della scorsa Domenica del Signore. Sono molto incoraggiato, ero consapevole del fatto che ci sarebbero state comunque delle persone che non avrebbero capito i nostri motivi e che avrebbero avuto delle obiezioni nei nostri confronti, ma questa è stata una cosa davvero minima. E dall'altra parte c'è stato molto incoraggiamento da parte delle persone che ci hanno detto che non capivano questo tema e che erano grati di ricevere uno sguardo biblico su alcune di queste questioni, e quindi sono grato al Signore per la direzione degli anziani. Infatti è stata la decisione degli anziani che hanno concordato completamente sul fatto che questo deve essere fatto, e quindi stiamo solamente rispondendo a quello e voi state rispondendo di vostra volta ed il tutto è buono. Abbiamo detto l'ultima volta che sentivamo l'importanza di discutere cosa c'è di sbagliato nel movimento carismatico. In qualsiasi periodo della storia della Chiesa ci sono sempre state quelle cose che sembrano essere sorte come dei movimenti sulla scena, e chiunque sia anche solo stato uno studente superficiale della storia della Chiesa si potrebbe rendere conto che nel flusso della Chiesa ci sono sempre state delle tangenti, delle aberrazioni e movimenti che si sono verificati, e questi possono essere piuttosto facilmente tracciati nel corso della storia della Chiesa, ma non c'è mai stato nella storia della Chiesa nessun movimento singolo che abbia avuto una tangente biblica, che abbia avuto l'impatto o la devastazione che questo movimento ha avuto sulla Chiesa evangelica. Questo è stato qualcosa di tremendamente potente, porta un peso enorme a causa dei media del nostro mondo attuale nel XX secolo, che rendono il trasporto di queste idee così facili e di fatto così ineludibili per la persona media. Quindi è un qualcosa di molto, molto dominante, e sappiamo tutti che il movimento carismatico come tale sta spazzando il globo intero, e se pensate che la cosa sia solamente qui in America vi sbagliate, perché si trova in tutto il mondo, si trova nel Sud America, in Oriente, è ovunque esista la Chiesa che questo movimento sta correndo ad un ritmo rapido. Dal 1900, quando è iniziato il movimento pentecostale, come veniva definito nei primi anni, è cresciuto dal 1900 al di fuori del corso principale del cristianesimo evangelico. Tutto il movimento pentecostale, come era conosciuto ai tempi, apparteneva a delle linee denominazionali diverse dalle principali denominazioni evangeliche. Ma fu nel 1960 che fu annunciato un nuovo giorno ed il movimento pentecostale si introdusse nel denominazionalismo principale, ed avendo l'inizio qui nella chiesa episcopale a Van Nuys, la linea denominazionale fu infranta. E come disse John Sherrill nel suo libro Parlano in altre lingue, le mura crollano, e nel denominazionalismo principale episcopale, metodista, presbiteriano, battista, luterano, eccetera eccetera, subentrò anche questo movimento. Ora non è più veramente chiamato movimento pentecostale dai suoi proponenti moderni, ma è piuttosto chiamato neopentecostale oppure movimento carismatico. E potete dire la differenza, perché un carismatico, tecnicamente, è qualcuno che è sorto dopo il 1960, mentre un pentecostale è qualcuno che previene prima del 1960. Oppure un carismatico è qualcuno che ha avuto questa esperienza in una denominazione principale, in una chiesa evangelica principale o in una chiesa cattolica, mentre il pentecostale è qualcuno che è collegato all'Assemblea di Dio o al Foursquare o ai Pentecostali Uniti o a qualche altra denominazione pentecostale. Ma ora è passato proprio attraverso l'intero quadro del cristianesimo, non è più una denominazione separata, ma un'esperienza che trascende tutti i limiti. E c'è in questo momento una certa comunanza che non è basata sulla teologia, perché come abbiamo sottolineato la scorsa settimana praticamente non c'è alcuna teologia che lo caratterizza, ma c'è una comunanza basata sull'esperienza. Per esempio, ci sono alcune chiese che potrebbero essere conosciute come chiese carismatiche, tra virgolette, dove l'unico requisito fondamentale per essere un membro dello staff è quello di aver avuto una certa esperienza comune. Ci sono alcuni college, alcuni seminari, dove l'unico requisito per essere un membro della facoltà è l'aver avuto un'esperienza comune. La teologia non è un criterio. Quindi questo sta accadendo tutto intorno a noi, dove c'è un'esperienza comune che crea una rete di persone carismatiche. Alcuni la stanno chiamando il più grande risveglio della storia della Chiesa. Noi saremmo come lo struzzo con la testa nella sabbia se girassimo intorno al problema. Dobbiamo parlarne, specialmente in luce al nostro studio di Prima Corinzi, essendo arrivati ai capitoli che vanno dal 12 al 14. E di fatto è quello che stiamo facendo. Ora, voglio essere il primo a dire che ovunque sia predicato il Vangelo, alcune persone saranno salvate. Per la maggior parte, le persone del movimento carismatico amano il Signore Gesù Cristo e credono nella salvezza per grazia mediante la fede e lo proclamano. E le persone vengono salvate, ringrazio Dio per quello. So che Dio può usare persone che non sono perfette perché usa me ed usa voi. E quindi siamo tutti sulla stessa barca, in un certo senso. Sto solamente cercando però di sottolineare non che queste persone sono irrimediabilmente o inutilmente appioppate al corpo di Cristo, ma semplicemente che sono in errore in un certo punto di teologia. E tutti noi potremmo trovarci con dei talloni d'Achille altrettanto problematici e quindi dovremmo affrontarli come tale. Stiamo solamente cercando di sottolineare dove si trova l'errore ed è per questo che l'abbiamo intitolato «Cosa c'è di sbagliato nel movimento carismatico?». Non che tutto in esso sia sbagliato, perché non è tutto sbagliato, non è sbagliato innalzare Gesù Cristo, non è sbagliato credere nella Bibbia, come dicono di fare, anche se il modo in cui lo mettono in pratica a volte è un po' meno di quanto ci piacerebbe. Ma quindi siamo grati a Dio che, per la sua grazia, la vera predicazione della salvezza del Signore Gesù Cristo, le persone stanno ricevendo la salvezza. E penso che forse ci siano anche alcuni cristiani che stiano arrivando al punto di riconoscere una certa nuova realtà in Cristo e si stanno dedicando a cose che forse non si erano dedicati prima. Ma nonostante il bene che viene fatto, nonostante le cose che sembrano essere così positive, c'è un grande errore nel movimento che è evidente. L'errore sta correndo ad un tasso incontrollato e sta risultando in alcuni cristiani molto confusi, alcuni santi molto intimiditi e alcune chiese che stanno venendo fratturate. Ora, i problemi che abbiamo iniziato ad esaminare sono abbastanza seri che sentiamo di doverli affrontare in modo dettagliato. Penso di aver detto l'ultima volta che ne esamineremo circa 20. Ma questo primo problema è così basilare che dobbiamo dedicarglici un paio di settimane giusto per esporlo, perché questo penso che sia il nocciolo della questione e per quanto posso dire da tutti i libri che ho letto non è mai stato affrontato appropriatamente e mi sto riferendo alla questione della rivelazione. Il primo problema del movimento carismatico che abbiamo notato l'ultima volta è la domanda del accettano l'autorità assoluta della rivelazione biblica, del completamento della parola di Dio rivelata una volta per tutte ai santi. Ma oltre a quello, anche tutte le altre cose devono essere portate alla luce della parola di Dio ed è per questo che dobbiamo stabilire l'autorità di questo libro fin dall'inizio. L'isteria carismatica, come sembra stia correndo sfrenata in tutto il mondo, deve fermarsi, deve esaminare la parola di Dio e non può solamente continuare ad andare avanti in modo incontrollato, perché la scrittura è il test di tutto il resto. Ora, se la scrittura è il test di tutto, ciò presuppone qualcosa di basilare, ovvero che la parola di Dio dovrebbe essere considerata lo standard. Ed è per questo che stiamo cercando di esporre chiaramente ed attentamente i suoi insegnamenti. Siamo convinti, come abbiamo visto la scorsa settimana, che Dio ci ha dato il canone completo, la parola greca canon, che significa regola o standard, che originariamente venne da una parola la cui radice aveva a che fare con una canna, e questa canna veniva utilizzata per misurare, e poi divenne comune chiamare qualsiasi cosa che fosse ideata come bacchetta di misurazione un canone, cioè lo standard. Quindi qui nella parola di Dio vediamo questo standard, questo è il canone, la bacchetta di misurazione. Ora, crediamo che sia stato già stabilito, che Dio lo abbia completato, che la Bibbia sia finita, che la scrittura sia conclusa, che quella sia la sua rivelazione e che non ce n'è altra. È completa, è efficace, è sufficiente, è inerrante, è infallibile, è autorevole, è vincolante ed è determinante nel valutare qualsiasi altra cosa. Quando abbiamo la Bibbia, abbiamo l'Antico Testamento scritto dai profeti ed abbiamo il Nuovo Testamento scritto dagli apostoli e da quelli a loro strettamente associati, e la Bibbia afferma in sé che è completa. Ora, mi affretto ad aggiungere che in tutta la storia, anche della scrittura della Bibbia, ci sono stati offerti libri spuri come se fossero scrittura. Infatti, se avete fatto parte della Chiesa Cattolica, sapete che nel mezzo della Bibbia Cattolica c'è una sezione di libri chiamati apocrafi. Gli apocrafi si dichiarano scrittura, ma è molto chiaro che non è così. Contengono errori, errori storici, errori geografici, errori teologici, non sostengono né rivendicano né sono affatto apostolici nella loro autorialità, non appartengono all'era del Nuovo Testamento, non appartengono all'era dell'Antico Testamento perché non furono scritti dai profeti e da coloro che erano riconosciuti come messaggeri di Dio. Solamente la Chiesa Cattolica Romana ha accettato gli apocrifi come appartenenti alla scrittura. La Chiesa stessa non li accettò, non li ha mai accettati nella sua storia fino a tale adattamento da parte della Chiesa Romana. Perché la differenza è molto chiara, cioè la distinzione tra i libri è ovvia. Durante la scrittura del Nuovo Testamento c'erano molti libri che erano stati presumibilmente imposti sulla Chiesa, un sacco di libri, il Vangelo secondo Pietro, o cose del genere, leggende copte, molti, molti falsi libri, ma la Chiesa non ha mai incontrato alcun ostacolo, non ha mai avuto alcun problema, non ha mai avuto alcuna decisione da prendere perché quelli ispirati da Dio erano sempre stati molto evidenti. Ora, il canone dell'Antico Testamento si chiuse all'incirca nel 400 avanti Cristo, circa 400 anni prima di Cristo. La gente sapeva chiaramente quali libri fossero stati ispirati da Dio. Era facile, perché in primo luogo essi affermavano di essere ispirati da Dio e quindi quelli erano quelli che venivano esaminati. E mentre li osservarono scoprirono che non c'erano alcuni errori all'interno di essi, trovarono che si adattavano alla storia, si adattavano alla teologia, si adattavano alla geografia e si adattavano a tutto quello che sapevano essere determinante, quindi era noto a tutti qual era il canone dell'Antico Testamento. Gli altri libri furono respinti e la tradizione ebraica dice che la grande sinagoga, la scuola degli scribi fondata da Esdra, mise insieme il canone. Ed incidentalmente la storia, da allora, ha verificato la cosa. Non ci sono libri che possono reggere il confronto con la qualità della scrittura, nessuno. Ed avevano ragione, perché anche quando troviamo altri libri antichi, sappiamo che non possono essere considerati pari alla scrittura. Il Nuovo Testamento fu lo stesso. Sapevano chiaramente quali erano i libri che dovevano essere accettati come parte del Nuovo Testamento. Ora, lasciate che vi dia i test che la Chiesa del Nuovo Testamento usò per determinare la cosa. Numero 1. Valutavano un libro sulla base della sua autorialità apostolica. I libri del Nuovo Testamento dovevano essere scritti da un apostolo o da qualcuno strettamente associato agli apostoli. Per esempio, nel caso di Marco, che non era un apostolo, la sua fonte era Pietro. Lavorando strettamente con lui c'era Luca, che non era un apostolo, che però era molto vicino non solo al Signore, ma era molto vicino al grande apostolo Paolo, che era un apostolo. I libri del Nuovo Testamento furono scritti da apostoli o coloro che gli erano associati. Ora, Gesù stesso rende tutto questo chiaro in un paio di passaggi che voglio mostrarvi. Giovanni 14:26, come primo posto, dice questo. Qui il Signore si trovava nella stanza superiore, la notte prima del suo tradimento, o la notte del suo tradimento, e prima della sua crocifissione, disse questo. Ma il Consolatore, il Paracletos, colui chiamato al fianco per aiutare, cioè l'Avvocato Divino, lo Spirito Santo, che è lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutto ciò che vi ho detto. Ora, gente, principalmente, dovete capire questa cosa qui, ok? Principalmente è importante dire che quel versetto non fu indirizzato a tutti i cristiani, giusto? Quella è una dichiarazione di Gesù data alle persone che sarebbero state gli scrittori del Nuovo Testamento. E gli sta dicendo, ascoltate di nuovo, egli vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutto quello che vi ha detto. Ora, com'è che pensate che quegli uomini che scrissero i Vangeli potessero ricordare tutti quegli incidenti e tutte quelle conversazioni che Gesù aveva avuto con loro e darci un insieme di 4 Vangeli autorevoli, infallibili, senza errori? Solamente in un modo, grazie all'opera dello Spirito Santo che compì la promessa di Gesù in Giovanni 14:26. Avevano l'agenzia divina dello Spirito di Dio che gli permetteva di ricordare, e lo stesso vale per l'Apostolo Paolo che più e più volte citò Gesù nello scrivere le sue epistole, così come abbiamo visto nel 7° capitolo di 1 Corinzi, e a causa o grazie al ministero dello Spirito aveva un ricordo assolutamente e totalmente accurato. Ora guardate al 16° di Giovanni, al 13° versetto, e di nuovo la stessa cosa fu detta allo stesso gruppo speciale di uomini. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Ora, qui c'è di nuovo l'indicazione del Signore che loro stavano scrivendo il Nuovo Testamento e che l'avrebbero scritto senza errore. Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. In altre parole, Dio vi darà lo Spirito Santo, darà allo scrittore e quello che quindi sarà scritto sarà la parola divina di Dio. Quindi gli scrittori della Bibbia erano gli apostoli. Gesù lo affermò quando li incaricò di questo in queste due scritture, in questi due testi. E questo è stato ribadito incidentalmente in 2 Pietro capitolo 3 al versetto 2. E questo è quello che disse Pietro. Iniziando dal versetto 1, dice: carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo ed in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria. Poi dice questo, 2 Pietro 3, 2. Affinché vi ricordiate, ora prestate attenzione, affinché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti. Ora io questa la prendo come un'indicazione dell'Antico Testamento, cioè ricordate le parole già dette dai santi profeti, cioè gli scrittori dell'Antico Testamento, ed il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Ora notate questo. Okay? Qui Pietro sta categorizzando due insiemi di scrittori della Bibbia, i santi profeti, cioè l'Antico Testamento, e gli apostoli del Signore e Salvatore, il Nuovo Testamento. Quindi potete vedere che quello che Gesù disse in Giovanni fu confermato da Pietro, che l'autorialità del Nuovo Testamento era relazionata agli apostoli, sia per la scrittura diretta degli apostoli stessi, o per uno che era strettamente associato e che quindi lavorava a fianco di un apostolo. Quindi vediamo che c'era un'indicazione molto chiara del fatto che quando gli apostoli cessarono di esistere, cessò anche la scrittura della scrittura. Ed è quello che dice Efesini 2:20, quando dice che la Chiesa è edificata, è fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Erano fondamentali, cioè non continuano all'infinito, l'abbiamo già detto, cioè quando si costruisce un edificio le fondamenta si mettono una volta sola, non si continua a stabilire il fondamento fino al 20° piano, le si mette una volta e da lì si costruisce. Una volta c'erano gli apostoli, una volta c'erano i profeti, scrissero una volta per tutte, scrissero una volta i santi e la scrittura fu quindi completata. Ora, ci sono molti esempi di scrittori neotestamentari che si riferiscono l'un l'altro come aventi l'ispirazione dello Spirito Santo nello scrivere la parola di Dio. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire. Guardate a 1 Timoteo 5,18. C'era un cameratismo tra gli scrittori del Nuovo Testamento, c'era un'unicità, c'era una sensibilità al fatto che stavano facendo qualcosa che non era mai stato fatto e che non si sarebbe mai più ripetuto, c'era una certa unicità. Però penso che sia ancora più interessante il fatto che quando in 1 Timoteo 5,18 si leggono queste parole, ora prestate attenzione, ok? Perché la scrittura dice, ascoltate, la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia. Ora, quella scrittura viene da Deuteronomio 25,4, guardate lì, 25,4. Non cercatelo perché dice la stessa cosa, significa pagate il predicatore, no? Una volta mi sa che predicherò su questo. Infatti la scrittura dice non mettete la museruola al bue che trebbia. E, qui notate, c'è un altro testo, l'operaio è degno del suo salario. E sapete da dove viene quella citazione? Ascoltate qui, Luca 10,7. Potremmo chiederci, quindi, qual è il significato di tutto questo? Quel significato è che Paolo sta rivendicando lo stesso diritto scritturale per Luca che attribuì anche a Mosè che scrisse Deuteronomio. Vedete il punto? Questo è uno scrittore del Nuovo Testamento che autentica, afferma un altro scrittore del Nuovo Testamento chiamandolo scrittura. Cioè quando Luca scrisse, quello era tanto scrittura divina quanto lo era quando Mosè scrisse. E quindi il Nuovo Testamento si sta autotentificando. Qui vediamo Paolo che sta autenticando Luca, e se Luca è autentico, allora Luca è autentico, così come Atti, giusto perché li scrisse entrambi. Quindi Paolo chiama Luca scrittura, tra virgolette. Seguitemi di nuovo a 2 Pietro, capitolo 3, versetto 15. 2 Pietro 3, 15. E Pietro sta concludendo la sua seconda epistola e dice: considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Quasi lo stesso concetto del versetto 9. La ragione per la quale il Signore tarda la sua venuta è per la salvezza, non perché è impotente. Come anche, ora guardate qui, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Ora, prestate attenzione. E questo gli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti ed instabili travisano a loro perdizione, come anche fanno le altre cose, le altre scritture. Avete notato? Pietro sta parlando di Paolo e di tutte le sue epistole come cosa? Scrittura. Proprio come le altre scritture, dice. Quindi c'è Paolo che accredita Luca, c'è Pietro che accredita Paolo. Ora abbiamo già risolto il problema principale. La Bibbia consiste, come sappiamo, di Luca, di Atti, ed in realtà potremmo anche includere tutti i racconti dei Vangeli, perché Luca è uno dei Vangeli, e se Luca è autentico, lo sono anche gli altri perché commentano lo stesso materiale. Quindi abbiamo i Vangeli e gli Atti, e qui abbiamo anche le 13 epistole di Paolo che vengono chiamate scrittura, proprio lì al versetto 16. E l'Apostolo Paolo testimonia di tutto questo in Galati 1, quando dice: quello che ho scritto, cioè quello che ho imparato, e quello che Dio mi ha dato, non proviene dall'uomo, dagli uomini, ma direttamente da Lui. Guardate il versetto 17 di Giuda, questo è molto interessante. C'è Paolo che corrobora i Vangeli e gli Atti, c'è Pietro che corrobora Paolo, e qui c'è Giuda che corrobora Pietro. Giuda 17: ma voi, carissimi, ricordate di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Quello, amici miei, proviene da seconda Pietro, perché qui Giuda sta confermando Pietro. Quindi potete vedere che c'è un cameratismo apostolico, lavoravano insieme, era l'unico altro, cioè Giacomo, non ci siamo presi il tempo di sviluppare quel libro, ma l'unico altro scrittore del Nuovo Testamento importante sarebbe Giovanni, è vero? Vangelo di Giovanni, prima, seconda e terza Giovanni, il libro di Apocalisse, e potremmo chiederci: anche quello fu autenticato? La risposta è sì. Nel libro di Apocalisse, capitolo 2 e 3, ci sono 7 lettere, 7 chiese, ora non c'è bisogno che le cerchiate, ma alla fine di ciascuna di quelle lettere dice questo: queste cose dice colui, si riferisce a Gesù Cristo, queste cose dice colui, e poi dice anche: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice. Quindi Giovanni sta dicendo: io sto registrando quello che disse Cristo, che mi fu trasmesso dallo Spirito. Quindi Giovanni sta affermando di aver ricevuto l'ispirazione dello Spirito Santo. Poi più avanti nel libro di Apocalisse 21:5, non è vero? E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E questo c'è anche in Apocalisse 19. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Quindi Giovanni fu affermato come scrittore ispirato, Pietro fu affermato come scrittore ispirato, così fu lo stesso per Luca, così come Paolo, e come potete vedere c'è questa autenticazione personale degli scrittori del Nuovo Testamento. C'era una banda apostolica con degli associati che ne erano responsabili, quindi c'è una fraternità degli scrittori del Nuovo Testamento. E miei cari, questi sono i limiti, questi sono i limiti della scrittura stessa. Quando finirono, fu tutto finito e basta. La chiave quindi è l'autorità apostolica, l'autorità apostolica. In secondo luogo, il secondo test che la Chiesa primitiva usò fu il contenuto, non volevano solamente sapere se si trattava di un apostolo o di qualcuno associato con un apostolo, ma volevano conoscere anche il suo contenuto. Per esempio in Atti 2:42, la prima volta che la Chiesa si è riunita, dice che si dedicarono alla preghiera, alla comunione, alla rottura del pane e alla cosa? Alla dottrina degli apostoli. Il secondo test, la seconda verifica, era quella del contenuto. Il testo era in accordo con la dottrina apostolica, perché potrebbe capitare qualcosa che potrebbe essere stato scritto e potrebbe sembrare di Paolo, affermare di essere di Paolo, ma un qualche eretico stava cercando di insinuarsi ed era invece una falsità, e quindi controllavano la sua dottrina, e se non erano d'accordo con la dottrina apostolica non superava il test. E che meraviglia notare che, studiando i canoni antichi, non c'è mai stata alcuna occasione in quei canoni di trovare un libro che fosse stato accettato, se non un libro che adesso fa parte del Nuovo Testamento legittimo. Ci è voluto un po' per inserirli tutti, ma non ne hanno mai inseriti di sbagliati. Era troppo chiaro quali fossero le aberrazioni dottrinali, perché potete credere che quando Satana vuole farne entrare uno, non sarà quello che dovrebbe essere. Ora, terzo, il terzo test, la terza verifica che la Chiesa primitiva mise in pratica sui libri canonici del Nuovo Testamento era il chiedersi se veniva letto nelle chiese, cioè veniva letto nelle chiese? Questo veniva sottolineato ripetutamente dai padri della Chiesa primitiva, cioè la prima generazione dopo la Chiesa. In altre parole, il popolo di Dio l'aveva accettato, lo stavano usando nel loro culto, faceva parte della loro vita. Quello indicava che lo Spirito di Dio l'aveva benedetto nella sua Chiesa e che il popolo veniva insegnato da esso e che era benedetto dal suo insegnamento. Se aveva quel sigillo, allora andava bene. Quindi c'è l'autorità apostolica, c'è una dottrina apostolica assolutamente coerente, consistente, e doveva essere un qualcosa che era stato letto dalla Chiesa, che era stato incorporato nella Chiesa ed era stato testato ed accettato come parola di Dio, che avrebbe avuto continuato con potenza ed avrebbe penetrato i cuori. Ed il quarto test era il riconoscimento e l'uso da parte della generazione successiva alla Chiesa primitiva, cioè i padri della Chiesa. Quando loro lo videro, lo valutarono, lo giudicarono, la cosa era stabilita. E naturalmente entro il 383... e l'uscita della Vulgata Latina in stampa, quello era il volgare era il linguaggio della gente, il linguaggio comune, la Bibbia fu codificata, per così dire, messa nelle mani delle persone, ed ogni libro era lì presente, solo quelli giusti erano lì, e la cosa era ovvia, il che stabiliva il fatto che il canone era concluso. Potremmo dire, sì, ma forse potremmo aggiungerci qualcosa, no? Bene, Apocalisse 22 dice: io attesto ad ogni uomo che ascolta le parole della profezia di questo libro, e se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio aggiungerà a lui le piaghe descritte nel libro. E la gente dice: sì, ma quello forse si riferisce solamente al libro di Apocalisse. Beh, ovviamente, però il libro di Apocalisse è l'ultimo della Bibbia, e se vi si aggiunge al libro di Apocalisse, si aggiunge alla Bibbia, non è vero? Il libro di Apocalisse fu l'ultimo ad essere scritto, non si può aggiungere a quello, e se qualcuno lì ci aggiunge, gli saranno aggiunte le piaghe in esso descritte. Voi potreste chiedere, beh, ma perché va avanti così tanto su questo punto, John? Ma perché credo che questo sia proprio il punto vitale sul quale i carismatici si sbagliano, ovvero qual è la rivelazione di Dio? Questo è un difetto maggiore nel movimento stesso. Queste care persone, Dio, io le amo, cioè sostengono di amare la Bibbia, sostengono di difendere la Bibbia, di studiare la Bibbia, ma sostengono anche che si può andare oltre la Bibbia. E lì risiede un errore cardinale. Ah, va bene, dicono, fin dove arriva un pastore, disse, sai, ho sentito questo su una cassetta, disse, tutto quello che abbiamo fatto è solo insegnare la Bibbia, e Dio non ha mai fatto nulla di soprannaturale nella nostra vita, fino a quando un giorno lo Spirito di Dio è arrivato. E lì ho pensato, cosa significa? Significa forse che la Bibbia non è abbastanza? Che bisogna avere anche l'irruzione dello Spirito di Dio? E chi è che può garantire che fosse lo Spirito di Dio? E che dire delle rivelazioni ulteriori? La Bibbia è forse sufficiente a quello o abbiamo bisogno di altro? Beh, come vi ho fatto notare la settimana scorsa, i carismatici sostengono che Dio continua a rivelarsi. Sapete, questo non è nulla di nuovo. Incidentalmente la Chiesa Cattolica Romana l'ha sostenuto da secoli. Da secoli. Volete leggere un libro interessante? Ce l'abbiamo proprio nella libreria. Prendete il libro di Benjamin Warfield sui miracoli falsificati. È un colpo da K.O. Un libro fantastico. Però preparatevi delle cose pesanti. Non fa altro che catalogare per l'intera storia della Chiesa le visioni, le rivelazioni e cose così che hanno stabilito il cattolicesimo. Del giorno d'oggi il movimento carismatico è molto parallelo a quello. Sostengono visioni e cose del genere. Uno dei nostri anziani mi stava dicendo questa mattina che la tennista Margaret Court, che era una cattolica fervente, molto devota, ha recentemente ricevuto un'apparizione miracolosa della Vergine. Quindi, vedete, questo non è qualcosa che è comune solo ai carismatici. La Chiesa romana lo sostiene da secoli. E quella rivelazione ulteriore che hanno ricevuto è la cosa che ha costruito e costruito e costruito questo mucchio di tradizione che va di pari passo con l'autorità della parola di Dio e confonde la questione intera. E naturalmente abbiamo visto anche da Rodman Williams, che è il presidente del Melodyland Seminary, e lui disse: la Bibbia è solamente un testimone del tipo di rivelazione che Dio sta facendo, sta offrendo oggi, è solamente un modello per quello che Dio sta facendo. E quindi ho posto la domanda la settimana scorsa: dov'è che quindi finisce la Bibbia? David Wilkerson si presenta e scrive una cosa chiamata la visione, l'ho sentito predicare proprio col messaggio, con le mie orecchie, l'ho visto in stampa, sostiene che questa è autorevolmente la parola di Dio. È interessante notare che un altro signore a quella stessa conferenza luterana a Minneapolis ricevette una visione però che era contraria. Per me il prezzo per tale misticismo e soggettivismo è troppo elevato. Ognuno sta facendo quello che pensa che Dio gli stia dicendo di fare. E l'unicità e la centralità della parola è perduta. E quindi vi dirò qualcosa, gente. Stiamo andando verso un cristianesimo mistico. Ci stiamo dirigendo verso quella sorta di roba che Amos sopportò con Isaia in Amos 8:11. C'è una carestia dell'ascolto alla parola del Signore nella terra. E vogliono spingersi oltre la scrittura. Abbiamo avuto un risveglio nella scrittura. Sapete, tutti si sono infiammati per la scrittura, ma ci stiamo muovendo, così velocemente, a tal punto che ci stiamo spingendo oltre la scrittura. Ed ora, quando andate nella libreria cristiana media e state cercando e cercate dei libri sul cristianesimo, noterete che più del 65% dei libri sono a riguardo dell'esperienza, piuttosto che della teologia o della dottrina, o quello che sia. La prospettiva carismatica, la posizione carismatica, sebbene non per ammissione, per sostanza... Cioè, sostanzialmente parlando, non è la posizione ortodossa storica della scrittura, è soggettivismo neortodosso, è misticismo. Non possiamo abbandonare la sola scrittura della riforma senza sfidare la stessa rivendicazione della Bibbia su di sé e raccogliere risultati terribili. Cioè, voglio dire, la settimana scorsa vi ho detto che l'avrei fatto e lo farò. Tutti i falsi sistemi che esistono, che sono mai esistiti, sono arrivati tramite una rivelazione extra biblica. Lo sapevate? Tutti. Dio, l'unico modo per proteggersi contro questo genere di cose è averla data una volta per tutte ai santi e dire, boom, questo è tutto, non avete bisogno di altro. Qualunque cosa abbia fatto il Signore non ha bisogno di essere aggiunta e non possiamo neanche toglierci nulla, giusto? È completa. Poi quando le persone si presentano dicono, beh, meraviglioso che tu hai Gesù, ma ti serve qualcos'altro. E io gli dico, di che altro hai bisogno? Efesini 1:3 dice che sono stato benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo Gesù. Che cos'è che c'è oltre di tutte le benedizioni spirituali nei cieli? Avete altre benedizioni spirituali? Ma certamente non sono celesti. Ma cos'è che succede? Ci sono tutte queste cose. Ora lasciatemi guardare questa cosa per un minuto, ok? Guardiamo al cattolicesimo romano. Da dove viene? Tommaso d'Aquino. Okay, Tommaso d'Aquino è il grande sistematizzatore della dottrina romana, visse dal 1225 al 1274, un teologo più famoso dello scolasticismo cattolico romano, affermò nella prima sezione della sua Summa Theologica che la Sacra Scrittura consiste nel testo biblico e nell'insegnamento dei padri e dei dottori. Ci vedete forse un problema con quello? Il testo biblico e l'insegnamento dei padri e dei dottori. Cioè la tradizione, dice il cattolico romano francese George Tabard, e cito, la tradizione era il traboccare, questa è la tradizione era il traboccare della parola al di fuori della Sacra Scrittura. I suoi contenuti erano le altre scritture tramite le quali la parola si era fatta conoscere, fine della citazione. Quindi Tavard dice, ci sono le scritture e ci sono anche le altre scritture, e le altre scritture sono il traboccare esteriore della parola. Alberto Pio, dal 1490 al 1542, disse questo, citazione. Il messaggio apostolico della Chiesa primitiva fu tramandato tramite la successione dei padri e dai vescovi. Sia che quel messaggio fu scritto, oppure no, quelle erano e sono le sacre scritture, fine citazione. Le sacre scritture, dice, sono il messaggio apostolico della Chiesa dato ai padri e ai vescovi, sia che l'abbiano scritto, oppure no. Dove finisce la Bibbia? Non finisce mai. Carlo Schatzgeier, dal 1463 al 1527, voglio mostrarvi che questo non è nulla di nuovo, disse questo. Una rivelazione intima dello Spirito Santo è una possibilità quotidiana, ed una volta conosciuta, senza dubbio, è vincolante quanto l'insegnamento che proviene dalla stessa bocca di Cristo. Fine della citazione. Vedete, questa è la Chiesa romana. Quando ricevono la rivelazione quotidiana, che è così vincolante quanto le parole di Gesù nella Bibbia, e quindi vedete... Dov'è che finisce la Bibbia? Ecco perché hanno cose come vediamo nel cattolicesimo romano, la mariolatria, la canonizzazione delle persone, tutta la falsa dottrina che è cresciuta intorno alla verità. L'8 dicembre del 1854 la bolla papale Ineffabilis Deus proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione. Pio IX, quello era il suo tempo, e questo è quello che disse. Cito, dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare concesso dal Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore del genere umano, fu preservata libera da ogni macchia di peccato originale. Maria nacque senza peccato originale. Questa è una dottrina rivelata da Dio e quindi da credersi fermamente e costantemente da tutti i fedeli. Fine della citazione. Rivelata da Dio dove? Nella Bibbia? No, non nella Bibbia. Dove? Fuori dalla Bibbia. Fa parte dell'altra scrittura, vedete? Quando iniziate ad avere altre scritture, vedete cosa succede? Il 2 di novembre del 1950, la Costituzione munificentimus Deus disse questo, un'altra bolla papale, assolutamente autoritaria, eh? Pronunciamo, dichiariamo e definiamo che sia un dogma divinamente rivelato che la Madre di Immacolata, Maria, sempre vergine, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta in corpo ed anima nella gloria celeste. Pertanto, se qualcuno che Dio non voglia osasse negare o mettere in dubbio ciò che abbiamo definito, sappia che è completamente caduto dalla fede divina cattolica. Fine della citazione. Se rinneghi che Maria sia stata assunta in cielo corporalmente e che non sia mai morta, sei espulso dalla fede cattolica. Bolla papale del 1950. Vedete il punto? Non c'è da meravigliarsi che la Chiesa romana abbia così tanti errori, perché va oltre la scrittura e poi dice che quelle cose sono vincolanti tanto quanto lo è la scrittura. Quindi dov'è che finisce tutto questo? Porta errore su errore su errore. Vedete, questa è la cosa che mi spezza il cuore riguardo dei carismatici, perché ora non stiamo nemmeno combattendo contro l'esterno, stiamo combattendo all'interno, stanno costruendo lo stesso tipo di cosa. Per esempio, ecco qui un'illustrazione classica: uno dei leader più grandi e rinomati nel movimento carismatico è un uomo di nome David Duplessis. David Duplessis è un ex ministro dell'Assemblea di Dio di 71 anni che è stato espulso dalla Chiesa dell'Assemblea di Dio per il suo coinvolgimento nelle cose ecumeniche del Consiglio Mondiale delle Chiese, ma comunque mantiene una posizione prominente in quel movimento e di tanto in tanto si vede il suo nome collegato con queste conferenze mondiali, e questo è quanto fu registrato nel Moody Monthly di ottobre del 1976, indicando una notizia proveniente dalla UPI, o da una delle agenzie di stampa. Disse questo: David Duplessis, uno dei protestanti carismatici principali, ha concordato con la Chiesa Cattolica Romana che quando il Papa parla ex cathedra pronuncia la parola di Dio infallibile. Ed egli disse, e cito Duplessis: Dio onora ancora il Papa in quanto capo della Chiesa. Fine citazione. Da quando Dio ha mai onorato il Papa come capo della Chiesa? Chi è il capo della Chiesa? Giusto, qualcuno farebbe bene a leggerli Colossesi 1.18. Ed ecco cos'altro dice, cito: l'infallibilità papale è esattamente quello che Dio ha usato per portare un risveglio alla Chiesa Cattolica, e quel rinnovamento sta ora scuotendo il mondo cristiano. Fine citazione. Duplessis dice: il Papa è ancora il capo della Chiesa, è infallibile, e Dio sta ora utilizzando la sua infallibilità per portare rinnovamento e risveglio nella Chiesa. Questo fa paura. Ma vedete il motivo per cui un carismatico dichiarato può rimanere sullo stesso terreno con il cattolico? Perché entrambi hanno la stessa posizione sulla scrittura. Vedete il punto? Hanno il concetto di sovrabbondanza della scrittura che continua all'infinito. Ora voi state attenti, perché la posizione carismatica della scrittura, pur non ammettendolo, non è la posizione storica, non è quella divinamente rivelata, è essenzialmente quella tenuta da gruppi eretici come la Chiesa Romana, e ora sapete perché hanno tutte le strane cose che hanno, penitenze, purgatorio, cose così, che non hanno posto nella scrittura, ma sono state aggiunte più avanti, credetemi, i carismatici stanno stabilendo proprio quel tipo di tradizione, penso di avervelo detto, che usano la frase colpiti dallo spirito. Stavo parlando con qualcuno questa settimana che era molto coinvolto in quelle situazioni, e lui disse: oh sì, disse, è fondamentale, è di fondamentale importanza essere colpiti o uccisi dallo spirito. Infatti non si dovrebbe mai passare più di 2 o 3 settimane senza essere colpiti dallo spirito. E quando si è colpiti dallo spirito si viene abbattuti. Avete mai visto i guaritori che toccano le persone e puff, cadono a terra? Sapete cosa sto parlando? E infatti un tizio mi stava dicendo che entrano in questo tipo di situazione e poi non ci sono più limiti. Diventa, di fatto diventa una gara a vedere chi può essere colpito più spesso. Quindi gli chiesi, perché lo fai? Perché quello è il modo in cui lo Spirito di Dio discende su di noi, disse. E io gli chiesi, ma secondo quale testo, secondo quale scrittura? Beh, non c'è nessuna scrittura. Perché non c'è affatto alcuna scrittura, ma vedete, questa è solamente parte della tradizione che si sta stabilendo. Ma oltre a quello, lasciatemi passare da quello alla modernità neo-ortodossa del cristianesimo, ok? Anche essa si basa su rivelazioni extra-bibliche. I modernisti di neo-ortodossi dicono: la Bibbia non è tutto ciò che c'è, la Bibbia è un bel modello, una bella testimonianza, la Bibbia contiene alcune delle parole di Dio, e quando la si legge e qualcosa ti colpisce, si ricevono dei brividi spirituali, allora sì, si riceve la parola di Dio, cose del genere, ma Dio sta ancora ispirando cose e vanno avanti all'infinito, e danno un sacco di ispirazioni, e quindi cosa succede? Che non c'è alcuna autorità biblica. I modernisti neo-ortodossi non credono nei miracoli, non credono che un noto liberale tedesco, dopo un intenso studio della Bibbia, ha deciso che solamente 26 versetti erano veramente ispirati in tutta la Bibbia. Solo 26. Ma qualsiasi cosa accada, colpirvi o cose del genere, potete ricevere altrettanta rivelazione oggi? E ciò che viene scritto oggi è pare la Bibbia, e la Bibbia non è niente di così eccezionale, non è così speciale, molti errori, quindi vogliono avere più rivelazioni, di più e di più e di più, e quindi quello che ne ricavano non è altro che il buon vecchio liberalismo, e potremmo chiederci, certamente i carismatici non lo direbbero mai, ma potremmo chiederci, lasciate che vi legga una dichiarazione interessante, che è il Christian Life Magazine, la rivista Christian Life, che è diventato un buon promotore dei carismatici nel settembre 1976, pubblicò un articolo di Charles Farrar Jr. dell'Università Oral Roberts. E questo è quello che disse, ascoltate attentamente, ok? È un carismatico. Man mano che i cristiani si immergono sempre di più nel mondo del Nuovo Testamento, si affidano sempre meno alla ragione e all'esperienza come modi di conoscenza e sempre di più alla conoscenza pneumatica. Ora, mi intercalo, perché la conoscenza pneumatica è una conoscenza super spirituale, ok? Pneumas. Dice inoltre, e cito, una conoscenza oltre ogni conoscenza, una percezione oltre ogni percezione, una certezza che va oltre ogni certezza, una comprensione che va oltre ogni comprensione, fine della citazione. Sapete di cosa si tratta? Si tratta di gnosticismo puro. Misticismo. Da quando dobbiamo andare oltre la ragione? Da quando dobbiamo andare oltre l'esperienza della parola di Dio per ricevere una conoscenza che va oltre la conoscenza, una conoscenza super spirituale? Questo è puro misticismo, questo va oltre la parola di Dio, perché la parola di Dio ha la certezza, non vogliamo andare oltre la certezza, la parola di Dio ha comprensione, non vogliamo andare oltre la comprensione, finiremo tutti su un ramo lontano a cincischiare con gli Hare Krishna. La parola è sufficiente, lo spirito è sufficiente, Gesù è sufficiente. Io sono stanco di tutte queste persone che dicono che dobbiamo ricercare di più di cosa? Più confusione? Le rivelazioni extra bibliche portano sempre, 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 segnatevelo gente, sempre portano sempre all'errore. Volete essere perfetti, maturi, studiate la parola di Dio perché è in grado di rendervi perfetti, non è vero? Secondo Timoteo 3,16. Volete sapere cosa dovreste fare? Allora imparate secondo Timoteo 2,15. Tagliate rettamente la parola della verità. Volete vincere la tentazione? Fate quello che fece Gesù. Non chiese una conoscenza oltre la conoscenza, una certezza oltre la certezza. Invocò la scrittura e la citò tre volte a Satana, non è vero? Attaccatevi a quella che sapete essere la parola autoritaria di Dio. I mormoni? Un'altra illustrazione per voi, i mormoni hanno basato tutto il loro sistema su una rivelazione speciale data a Joseph Smith. Il settimo articolo della fede dice, crediamo nel dono delle lingue, della profezia e delle rivelazioni, e quello è il mormonismo. E certo che devono, altrimenti non è che possono prendersi la loro roba, certamente non dalla Bibbia. In Alma 5,45-46, nel libro dei mormoni, ci viene detto, non supponete che io conosca queste cose da me? Ecco, io testimonio a voi che so che queste cose sono vere e mi sono state rese note dallo Spirito Santo di Dio. E questo è quello che dice l'autore del libro di Alma. Questo è lo spirito di rivelazione che si trova in me. Vedete, questo è il libro dei mormoni che pretende di essere rivelazione da parte di Dio. E sapete cos'è? È caotico, non è vero. Prende la scienza cristiana, che è come la carne vegetale, non è né carne né verdura. Scienza cristiana, non è né cristiana né scientifica. Ma comunque. Giornale, la rivista della scienza cristiana nel luglio del 1975, il volume 93, al numero 7, pagina 361, voglio che sappiate dove ho tenuto questo fatto qui, disse, questa è la scienza cristiana, disse, visto che non si tratta di una filosofia umana, ma di una rivelazione divina, la ragione e la logica della scienza cristiana la separano necessariamente da tutti gli altri sistemi, la scienza cristiana è una rivelazione divina che la separa da tutti gli altri sistemi. La pagina 362 dice di Mary Baker Eddy Patterson Glover Fry, erano indecisi sul nome, ma dice questo, lei è il rivelatore della verità per quest'epoca. Vedete? Se ricerchiamo più rivelazioni, finiamo con cose del genere. E dice, mi vergognerei a pensare alla scienza, alla salute e alla chiave della scrittura, come ho già fatto in passato, come se fosse di origine umana e fosse separata da Dio. Io ne ero solamente uno scriba. Disse proprio quello, Dio lo scrisse. Scienza, salute è la chiave della scrittura. Non il mio Dio, però, non il Dio della Bibbia. Prende per esempio i Testimoni di Geova, dicono questo, e cito, la Torre di Guardia è una rivista senza uguali sulla Terra perché Dio ne è l'autore. Torre di Guardia del 5 di aprile del 1943, pagina 127. Dio scrisse la Torre di Guardia. Voi ci credete? Io no. Affermano che la Bibbia non può essere compresa a meno che non si comprende la Torre della Società di Guardia come il canale della rivelazione di Dio. Avete sentito parlare di Herbert W. Armstrong Garner? Ted Armstrong, Il Mondo di Domani, la rivista La Semplice Verità del College Ambassador a Pasadena e tutta quella roba lì? Ma sapete da dov'è che è venuto il tutto? Una delle eresie più erronee che sono mai state promulgate, la salvezza per opere. È il peggio, è la cosa più spregevole. E quella arrivò perché la signora Herbert W. Armstrong ricevette una visione da un angelo e l'angelo le definì il sistema intero e lei lo disse a suo marito che avviò la cosa intera. Avete sentito parlare dei Moonies? Sun Myung Moon sostiene di essere il messaggero divino di Dio con l'ultima verità, dice di avere la verità finale, dice io sono la verità finale non registrata nella scrittura. Ovviamente no, la chiama nuova verità non dalla scrittura, e cito, non da letteratura e non dal cervello dell'uomo, e disse laddove contraddice la Bibbia è in errore. Prendete il movimento dei figli di Dio, ricordate i figli di Dio? Moses David Berg si chiamò così perché era uno dei profeti degli ultimi giorni, Mosè. E si chiamò anche Re di Israele o Davide, quello che è, ma scrisse 500 lettere in 5 anni e dice che nel numero di quella settimana di Christianity Today del 18 febbraio 1977 Berg, che si dice abbia avuto diverse concubine, insiste che le sue lettere sono la parola di Dio per oggi e che hanno soppiantato la scrittura biblica, la parola di Dio per ieri. Eppure le lettere approvano alcune pratiche completamente antibibliche. Fine della citazione. Tutti, da Edgar Cayce a L. Robert Hubbard e tutti i ciarlatani in mezzo, hanno sostenuto di aver ricevuto rivelazioni da parte di Dio. Il Corano, avete mai sentito parlare del Corano? Il libro di riferimento dei musulmani? Il Corano è stato ricevuto tramite una serie di rivelazioni presumibilmente da parte di Dio, dove una notte, durante il Ramadan, intorno al 610 d.C., Maometto stava dormendo ed un angelo gli si presentò, e vedete chi era? Gabriele, che venne e parlò a Maometto e gli diede l'inizio del Corano, e dentro il 650 d.C. era stato tutto completato, tutto da parte di Dio tramite un angelo. In Giappone ci sono due nuove religioni maggiori che stanno spazzando il Giappone, la Soka Gakkai, era la principale qualche anno fa, una religione tremendamente potente che sostiene di essere stata originata da una rivelazione speciale al suo fondatore, ma recentemente sono emerse due nuove religioni chiamate Tenrikyo e Konkokyo, ed entrambe sostengono di provenire da Dio tramite rivelazioni mistiche, ed io ho nel mio ufficio alcune copie fotografiche degli scritti stessi che presumibilmente definirono quelle rivelazioni. Lo stesso vale per i guru, i mistici indiani e così via. Il 20 ottobre del 1976 il LA Times ha riportato che un uomo è stato impiccato alle Bahamas per aver ucciso due persone e disse «Dio mi ha detto di farlo». Proprio il tipo di rivelazione di cui abbiamo bisogno, no? Il 19 febbraio del 1974 la LA Times, e cito, un operaio edile disoccupato ha massacrato 7 membri della sua famiglia il giorno del suo 20° compleanno, un lunedì, perché una voce gli aveva detto raduna il tuo gregge e consegnamelo. Lo sceriffo J.P. Wallace ha detto Frank Rios ha perlustrato la sua roulotte ed un'altra nelle vicinanze con un fucile calibro 22 di prima mattina. Ha ucciso sua moglie, sua figlia neonata, sua suocera e altri 4 parenti. Wallace disse... Rios gli disse che aveva avuto una conversazione con Dio all'età di 12 anni e frequentava regolarmente servizi alla chiesa battista Rose Hill. Fine la citazione. Ora, non penso che questo dovrebbe riflettere il carattere di quella chiesa, ma ve lo dico io, questo è un ragazzo che pensava di ricevere messaggi da Dio e decise di uccidere 7 persone. Inizia a giocare con le rivelazioni, molto presto Satana ti porterà esattamente lì dove vuole e ti darà la roba sbagliata, un terreno pericoloso. Ascoltatemi, il nostro caro Signore Gesù ha stabilito la sufficienza di questo libro. Ascoltate, in Luca 16, ragazzi dovremmo conoscerlo e conoscerlo bene. Vi ricordate quel tipo che disse, oh sai, mandami indietro a dire a tutti i miei fratelli, giusto? Vi ricordate? E Gesù gli disse, hanno Mosè ed hanno i profeti che ascoltino loro. Se non ascoltano Mosè, né i profeti non saranno persuasi neanche se qualcuno dovesse risorgere dai morti. Cioè fate loro ascoltare la scrittura. In Marco 12, 24... Non è forse per questo motivo che voi errate, disse Gesù, perché non conoscete la scrittura? Il vostro problema non è che non avete rivelazioni speciali, il vostro problema è che non conoscete la Bibbia. Paolo ce lo diede e disse, lasciate che la parola di Cristo faccia cosa? Dimori abbondantemente in voi. Joseph Delo nel suo libro registra questa testimonianza. Quando ero un nuovo cristiano incontrai un uomo che chiamerò Bill. Bill era incline a vedere visioni e sosteneva regolarmente di ricevere rivelazioni dirette da parte di Dio. vedeva il Signore operare in ogni circostanza concepibile della vita, ogni impressione interiore che aveva veniva esaminata come una guida da parte del Signore. Una notte mi chiamò a mezzanotte perché avevo un messaggio da parte del Signore che voleva condividermi. Bill aveva sui 40 anni, viveva ad un'ora di distanza a casa mia, ma voleva comunque venire a consegnarmi il messaggio di persona. Fui toccato dalla sua preoccupazione, ma gli disse che avrebbe potuto aspettare il giorno dopo. Lui insistette, quindi lo invitai, e quando arrivò era visibilmente scosso. All'epoca avevo appena deciso di andare al seminario, Bill era molto turbato da quello, disse: la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Ed ora avevo un messaggio da parte del Signore che mi voleva avvertire di non andare al seminario. Avevo letto Isaia ed il Signore gli aveva dato una rivelazione speciale che diceva così, cito: se vai al seminario tua moglie sarà mangiata dai leoni e perderà la tua salvezza eterna. Fine la citazione. Era piuttosto spaventoso, ma non ci credetti. Dice: viveva in un mondo di superstizioni che era proprio quello che la teologia delle lingue aveva favorito. La centralità della parola era stata persa nella sua vita. L'ultima volta che ho sentito parlare di lui era in prigione, perché il Signore gli aveva detto che doveva disobbedire all'autorità costituita senza conformarsi all'ordinanza di zonizzazione. Piuttosto triste come cosa, no? Ho avuto una conversazione questa settimana con Hal Lindsay e gli condivisi le cose che avevo nel cuore. E lui mi disse: lascia che ti dia un'esemplificazione classica che puoi condividere con la tua gente, ok? Voglio condividerla con voi in conclusione. C'è una donna carismatica in Australia di nome Miss Viola. Alcuni di voi ne hanno sentito parlare senza ombra di dubbio, ma sta diventando molto famosa in tutto il mondo come guaritrice ed è una carismatica. E sostiene che il mantello di Catherine Coleman sia caduto su di lei e nella sua chiesa è in grado di scacciare demoni. Dice di poter scacciare demoni che nessun altro può gestire. E davanti a ciascuna persona nella sua chiesa c'è un secchio ed un asciugamano. A causa di tutti gli esorcismi che ci sono, le persone vomitano spesso. Dice che il motivo per cui può scacciare demoni, che nessun altro può, è grazie a Galati 6,17, che dice: d'ora in poi nessuno mi dia fastidio perché porto nel mio corpo i segni di Gesù. E ovviamente abusa completamente quel versetto, in interpretazione errata. Ma era una cristiana nominale che non andava da nessuna parte, e suo marito morì, iniziò a sentirsi sola, iniziò a cercare rivelazioni soprannaturali da parte di Dio, dalla fine iniziò a sviluppare le stigma, le stigmati. Le stigma sono i segni della crocifissione di Gesù, cioè in altre parole iniziò a sviluppare cicatrici sulle palme delle sue mani, sul suo fianco, e questo è qualcosa che si sostiene essere stato rivendicato anche da San Francesco d'Assisi, che però ovviamente non può essere verificato, ma in effetti si dice che nella storia intera solamente una persona abbia mai sostenuto di averlo visto. Ma lei iniziò a dire che le stigmati che ricevette, e visto che aveva i segni di Gesù Cristo nel suo corpo, nessuno poteva disturbarla perché poteva affrontare qualsiasi demone. Ebbene, la sua chiesa stava crescendo e avevano bisogno di soldi per un edificio più grande, così ha sentito parlare di un uomo a San Francisco che era un buon amico di Hal ed aveva un po' di soldi, quindi un giorno andò a San Francisco con una donna che era sempre con lei ed un uomo che era un ex prete anglicano che anch'esso era sempre con lei, e la donna che era con lei era una profetessa. E Viola parlava direttamente a Dio, ma Dio le parlava tramite di lei, tramite quella donna che parlava con una sorta di voce divina. Quindi andavano sempre insieme e quel vescovo ex anglicano li accompagnava. Bene, andarono da quell'amico di Hal e gli dissero che Dio gli aveva dato una visione, che dovevano andare a vederlo seppur non sapevano il perché. Allora lui chiese: cosa volete? Loro dissero che non lo sapevano, ma che gli si sarebbe stato rivelato. Ovviamente lo sapevano, ma lui non riusciva a capire cosa stesse succedendo. E così chiamò Hal e gli chiese: cosa deve fare in questa situazione? Posso portarli giù e magari ci possiamo sedere, tu puoi prendere un paio di ragazzi e insieme possiamo capire se è una cosa legittima o meno. Quindi andarono a Los Angeles, Hal li prese e con lui andarono un paio di ragazzi, si sedettero e così facendo scoprirono qualcosa di molto interessante. Mentre facevano certe domande, lei gli disse dei suoi poteri rivelatori, gli disse tutte le cose che poteva fare, gli parlò di tutti i suoi poteri e dei doni carismatici ed Hal mi disse che ogni volta che le faceva una domanda e lei doveva rispondere accanto a lei, per tutto il corso della conversazione c'era una pila di carta altissima, che era tutta catalogata, e quelle erano tutte le rivelazioni che aveva ricevuto da Dio, e lei era lì che le sfogliava per trovare le risposte alle domande. E Hal disse: ma quello, quello è in disaccordo con le scritture. E lei disse: no, quella è solamente la tua interpretazione errata delle scritture. Vedete, amici miei, quello è l'apice. Quando non andate alla Bibbia per riconoscere la vostra autorità, dovete avere accanto a voi la vostra propria pila di roba. E questa è la fine ultima del processo rivelatorio carismatico. È un disastro, è una tragedia. Non ci credo. Dico questo. Mi allineo con l'antico Giobbe, il saggio, che l'aveva capito fin dall'inizio, e disse: «Ho stimato le parole della sua bocca più del mio cibo quotidiano. Non ho bisogno d'altro». Preghiamo. Padre, grazie ancora questa mattina per aver rinforzato nei nostri cuori questa tremenda necessità di dedicarci alla tua parola, un impegno incrollabile, senza esitazioni. E prego per i nostri cari amici, fratelli e sorelle che si stanno lasciando sfuggire l'autorità biblica e stanno accumulando una pila di rivelazioni in cui suppongono di trovare risposte. E non va bene, Padre. Sappiamo che tu hai fatto tanto per darci la parola. E tante persone pie e grandi, tramite il corso dei secoli, sono morte per preservarla. E quanto tragico è se la Chiesa stessa se la lasciasse scivolare dalle mani. Che pensiero terrificante. Aiutaci a tenerla, a mangiarla e ad insegnarla. Preghiamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.